Satispay è l'app che ha già rivoluzionato le modalità di pagamento di 500.000 di italiani. Con Satispay puoi pagare nei negozi, scambiare denaro tra amici, pagare ricariche e bollettini, fare donazioni e risparmiare in modo smart. Scarica gratuitamente l'app Satispay per Android e iOS. Vivi smart. Usa Satispay.
Siamo qui per la solita mezz'ora del Lupte, che quest'anno sta andando, credo, veramente in maniera molto, molto piacevole, alla grande potremmo dire. E oggi abbiamo per la seconda volta in quest'annata la nostra carissima amica creativa Maria Pia Giulivo. E, come sapete, Maria Pia Giulivo lo scorso anno ha tenuto un ciclo di incontri sulla poesia e ci siamo anche messi un pochino alla prova, sono venute fuori anche delle... alcune belle qualità nei nostri soci. Quest'anno invece il tema è virato su un'altra grande passione di Maria Pia, che sono le tradizioni popolari. Nel corso della precedente trasmissione di qualche mese fa si è parlato delle usanze matrimoniali. Invece oggi parleremo della gravidanza come evento collettivo, perché nelle comunità di una volta, questo vale per Putignano ma non solo, la vita veniva fatta in comune, no? C'erano questi slarghi nei quali le donne si trovavano a conversare e comunque le frequentazioni erano molto più intense di quanto non siano oggi. Quindi vogliamo parlare di questo aspetto collettivo della gravidanza e poi della nascita, allora, dell'accudimento?
Intanto buongiorno a tutti. Saluto Francesca che sta in regia, Ezio. E diciamo che la cultura del passato, tutto quello che riguarda la cultura del passato, è collettivo. Il parto, in modo particolare, evento collettivo, perché si sapeva quando una signora, una persona era incinta, quando il bambino o la bambina dovevano nascere. E quindi ci si metteva tutti a disposizione, chi prima e chi dopo. Ma voglio dire, anche in caso di malattia o in caso di matrimoni, in caso di festeggiamenti, c'era questo aspetto sociale che derivava un po' anche da come è fatto il centro storico, o diciamo com'era più piccolo il paese con meno abitanti, per cui tutti accorrevano per tutto. Il parto è un lieto evento, quindi si accorreva con sollecitudine per aiutare, a volte anche quando la levatrice era in ritardo perché si partoriva in casa, c'era sempre qualcuno che si apprestava a dare una mano e a fornire così le prime cure, i primi aiuti alla donna che stava per partorire. Quindi questo aspetto del collettivo, che devo dire è molto bello, molto particolare, si è andato via via perdendo fino ad arrivare ad una società in cui di collettivo sono rimasti i social network, e quindi ognuno pensa ai fatti propri anche all'interno dei condomini. Per cui questo è un aspetto che secondo me è umano, che andrebbe rivalutato, che è sociale e umano al tempo stesso. Essendo, come dicevo, la gravidanza un periodo molto delicato, in questo caso era collettivo dall'inizio, dall'inizio della gravidanza fino al parto e anche in seguito.
Benissimo, allora un aspetto del mondo di prima che molte volte magari noi idealizziamo è la sua grande praticità. È vero, Maria Pia, questo c'è, hai tenuto più volte a ribadirlo. Non c'era sentimentalismo, anche nelle usanze di fidanzamento, nel matrimonio. C'era molta, molta attenzione a quelli che erano gli aspetti concreti con cui poi ci si sarebbe confrontati. Questo vale anche per quanto riguarda, no, il parto, i momenti precedenti e i momenti successivi, vero?
Certo, io dico che la cultura del passato è una cultura fatta di razionalismo, noi tendiamo a mitizzarla e a renderla ai nostri occhi come una cosa romantica. In realtà non era così, perché come abbiamo visto per gli usi nuziali si metteva tutto nero su bianco, per esempio, no? L'amore in queste storie era quasi, diciamo, in retrovia, perché a volte ci si conosceva soltanto così, in maniera combinata, e guardandosi da lontano. Il vero approccio cominciava dal giorno dopo il matrimonio, quindi una cosa completamente diversa da oggi. E si mettevano le mani avanti, che è un termine, no, del nostro dialetto, nel caso fosse venuto fuori, che ne so, una sterilità, insomma qualcosa per cui il matrimonio non andava per il verso giusto. Lo stesso per quanto riguarda i neonati, per carità, bellissimi, dolcissimi, ma si tendeva a preservare in maniera pratica e concreta quello che era il loro benessere, il loro e quello della puerpera, della donna che aveva appena partorito. Tutto questo è singolare, che è così condito da pregiudizi. Io dico pregiudizi perché così li chiama Antonio Carusio e mi piace. Non è che io quando vengo e racconto quelle cose ci credo, assolutamente. Io quando vengo e racconto quelle cose fornisco documenti raccolti presso persone anziane, persone che non ci sono più, molte sono morte, di quelle che raccogliendo frammenti qua e là, rifacendomi anche in alcuni casi al Carusio, al famoso libricino del Carusio che è stato ripubblicato di recente. E che dicevo, che quello che spinge il popolo a affidarsi anche a dei pregiudizi è una cosa fondamentale: la paura dell'ignoto. E questa paura dell'ignoto riguarda soprattutto il matrimonio. Alla fine si trovava rimedio, ma un bambino che nasce, una malattia, un problema di salute serio, a volte ci si affidava a cure empiriche e anche a pratiche che avevano del magico, che non hanno alcun fondamento di realtà, non hanno fondamento su cui potremmo appoggiarci. Io per esempio raccontavo che per togliere il malocchio si aprivano le forbici o si mettevano le mutande del padre sulla testa del neonato. È una cosa che non ha fondamento di verità, però veniva fatta. Quindi, come per esempio, adesso faccio un esempio che non c'entra, quando si preparava un decotto c'erano dei numeri che bisognava rispettare. Un decotto deve avere 7 ingredienti, altrimenti non è efficace. La magia del numero 3, lo spicchio dell'aglio che bisognava ingerire pungendolo 7 volte. Voglio dire, sono cose che hanno un singolare, bellissimo, affascinante alone magico, ma che di concreto, di fondamentale non hanno niente. Per quanto riguarda la praticità, io dico che fa parte della saggezza del popolo, che anticamente tendeva sempre a preservare la famiglia, a preservare la salute, a preservare il benessere. Con quali risultati non lo sappiamo, però la mentalità era piuttosto disincantata. Ci appare così, però era disincantata ma concretamente immersa nella realtà, e quindi
benissimo. Allora, diciamo sacro, profano, magico, no? Possiamo con la parola magico riassumere un pochettino questo atteggiamento, questo spaurimento, no? Nei confronti delle forze oscure, che chiaramente la sapienza del secolo non sapeva, dei tempi non sapeva fronteggiare.
Attenzione, sì? Esiste ancora oggi, no?
Ah, voglia.
Fare un inciso. Oggi c'è gente che si affida a Dio, a Gesù Cristo e alla Madonna, però poi va dalle cartomanti a farsi leggere le carte, e ci sono di questi ai tempi d'oggi. Quindi questa mescolanza di sacro e profano forse anche un po' insita nell'uomo, no? Perché la paura dell'oscuro o voler indovinare cosa sarà nel nostro futuro è una cosa ritenuta importante. Poi chi crede si affida al Padre Eterno e che faccia lui.
Certo, l'antico abita ancora in noi, da tanti punti di vista. Assolutamente, siamo un impasto, ovviamente. In fondo sono passate poche generazioni, se vogliamo contarne nel numero di poche decine, tra noi e il mondo degli antichi romani. Volendo quantificare, insomma, non è che sia passato tantissimo tempo, siamo rimasti ancora carichi, diciamo così, di questo mondo, di questa, in fondo, di questa cultura che per molti versi c'ha tanto da insegnarci.
Certo.
Allora facciamo una piccola pausa, Francesca. Oggi abbiamo la bella Francesca, giovanissima regista, e riprendiamo fra poco. Visto che più o meno credo che questo...
Sono grata alla professoressa Anna Maria Mirizzi, fine esperta di musica, di aver scelto casualmente un brano che mi fa dire un'altra cosa. Questo brano è napoletano, ma noi abbiamo molto in comune con la cultura napoletana. È nato un creatura, è nato Nir,
dice,
perché nascevano bambini neri? Perché nel dopoguerra soprattutto arrivavano soldati anche di colore dagli Stati Uniti, e le donne, molte lontane dai mariti, dai compagni, o li avevano persi in guerra, si accoppiavano e quindi nascevano bambini di pelle scura. Quindi in un certo senso si riallaccia un po' al discorso di prima. Io non so dire se ci siano stati casi di bambini neri qui a Putignano, ma casi di accoppiamenti con soldati stranieri, questi ci sono stati sicuramente. Quindi è un altro aspetto, no, un altro aspetto, se vogliamo, delle conseguenze di quello che abbiamo vissuto, della nostra storia.
Certo, una storia molto complicata. Ognuno di noi è un meticcio in fondo, no? Questo è un popolo, noi italiani siamo un popolo meticcio, per cui io faccio una cosa, un inciso molto personale, cioè io rimango sbalordito quando vedo certi atteggiamenti xenofobi. Se facessimo l'esame del nostro DNA, cosa che si può fare, vedremmo che dentro di noi ci sono tracce di delle decine, penso di poter dire, di popoli che sono passati su questa terra e che hanno incontrato le donne del posto, creando la ricchezza che noi costituiamo, perché io penso che le unioni tra persone di diverse origini sia una forma di arricchimento e non di impoverimento, come testimoniano i problemi della endogamia, quando cioè i matrimoni avvenivano all'interno dello stesso gruppo, molte volte tra parenti, i danni che l'endogamia provoca. Vedo che Anna Maria vuole, scalpita, che vuole dire qualcosa. Maria Pia.
Cose, no, perché poi mi sfuggono.
Sì.
Allora, il nostro dialetto la dice lunga su quanto noi abbiamo subito, ma non negli ultimi anni, da decenni, il peso, tra virgolette, ma io dico l'arricchimento di altre culture, sia pure da popoli che ci hanno dominati. Il nostro dialetto è ricco di francesismi, di parole che vengono dallo spagnolo, oltre a quelle direttamente dal latino. La ritengo una lingua molto colta, il dialetto, anche rispetto all'italiano, che se vogliamo è una derivazione dei primi dialetti che venivano direttamente dal latino. Quindi questo aspetto della multietnia è presente già nella lingua dialettale. L'altra cosa che volevo dire, non c'entra niente, ma mi hai dato lo spunto. Vorrei dichiarare da questi microfoni, come ha fatto Andrea Camilleri alla sua veneranda età, con una forza e una veemenza che non si trovava più forse dai tempi di Pierpaolo Pasolini, non a nome mio. Non a nome mio questo periodo di quasi di razzismo, ma io direi quasi di nazismo psicologico che stiamo vivendo. Quindi mi hai dato lo spunto per dire che io mi dissocio profondamente e perché, come dici tu, forse al mio interno io prendo il mio cognome,
ma
per esempio, no? Il mio cognome a Putignano non esiste, siamo solo noi. C'è un mio compagno di scuola che ha cominciato una ricerca, ma poi si è fermato a Napoli, credo. Quindi nemmeno io so da dove vengo. Posso essere frutto di mescolanze diverse,
di stratificazioni secolari che vengono da lontano.
Quindi guardare il diverso sempre come qualcosa che ci arricchisce e non come un limite.
Sì, e come diceva giustamente Maria Pia, molte volte il nostro dialetto ha delle origini più colte o comunque più remote, no? Faccio un esempio molto personale, no? Mio padre era veneto. Una volta un parente di mio padre, scherzando, lui era stato a Taranto, io sono nata a Taranto, e dice: voi chiamate Putresine il prezzemolo. Il poverino non sapeva che Putresine deriva direttamente un calco latino da Petroselinum, che poi è greco ancora di più. Quindi voglio dire, la nostra ignoranza ci fa commettere un sacco di errori. Però tornando al tema della giornata, c'era un proverbio che Maria Pia voleva dire, lo dice lei, perché io il dialetto putignanese non lo so parlare.
Allora, un proverbio che la dice tutta su quella praticità tra virgolette, di cui parlavamo prima, e con quel proverbio io ho chiuso la conversazione, il quale dice: las amurent, if foch a parturent. Lascia chi sta morendo, chi non ha più bisogno, corri da chi sta mettendo alla luce una nuova vita. Può sembrare una cosa così disumana, ma non lo è, perché una persona che è in condizioni di aver concluso l'arco della sua vita ha molto meno bisogno di chi sta partorendo, sta mettendo al mondo una vita, e quindi a questa vita deve essere garantito che nasca sana. Prima si moriva di parto, nascevano bambini morti, bambini informi, voglio dire, molto più di oggi che abbiamo tecniche, no? Prima non si sapeva il sesso del nascituro, si andava a indovinare. Io ho parlato anche di la pancia piatta porta la zappa, la pancia puntuta porta il fuso, voglio dire, c'era tutta una serie di cose per cercare di indovinare il sesso del nascituro. Però questo proverbio ce la racconta tutta sul senso di realismo pratico, concreto, che non è disumanità, ma è senso della realtà. Una persona che è già ha percorso l'arco della sua vita, se nello stesso istante devi scegliere di chi occuparti, devi correre da chi una vita la sta mettendo al mondo.
Certamente. Allora, su quelli che sono gli appuntamenti della settimana, fra poco parlerà Anna Maria. Comunque volevo dire che stasera Maria Pia Giulivo sarà da noi, e anticipiamo un attimo quello che sarà il tema per grandi linee di stasera.
Io ho cominciato con il matrimonio, ho cominciato volutamente con il matrimonio e poi ho proseguito col parto, e che un po' ha a che fare con la salute. Quindi oggi ne sentiremo delle belle. Oggi la magia sarà fortemente presente, no? Oggi parlerò di medicina popolare, perché anche lì ci si arrangiava come si poteva, e vi devo raccontare un episodio che è accaduto, ma lo dirò oggi, non molti anni fa, ad un farmacista di Putignano, che è reale, concreto. Quindi parleremo di medicina popolare, quindi continuiamo su questo tema della salute, poi passeremo ad altri ambiti, concluso questo ciclo passeremo ad altri ambiti che sono più relativi alla campagna, diciamo così, alla vendemmia, agli animali, a queste cose qui, al tempo, alla meteorologia popolare. Dal popolo si può imparare di tutto, ma si può imparare, io dico sempre, con le pinze, in maniera razionale, perché non tutto quello che ci viene dal passato va preso per oro colato. Ci sono valori, ma anche disvalori. Ci sono cose da cui si impara e cose da cui si impara meno. Quindi mai mitizzare il passato come l'età dell'oro è disprezzare il presente. Il passato ha una funzione di documento, di studio antropologico, che merita, come per esempio il dialetto, lei ha fatto un esempio, ce ne sono tantissimi, di parole che derivano direttamente dal greco e dal latino, o per esempio parole che noi abbiamo in comune con la lingua napoletana. Io la chiamo lingua perché quella è lingua a tutti gli effetti. E noi, per esempio, faccio un solo esempio, poi chiudo, mi viene in mente ubuat,
francese.
Ubuat è la scatola, in genere è diventata la scatola di latta, quella dei pelati. La boîte in francese significa scatola,
e mustazze francese pure.
Quindi voglio dire, possiamo trovare, questa è storia che è entrata nella nostra cultura, anche modificando il nostro dialetto.
È storia che ci arricchisce come Aputo, no? Anche certo. Aputo è posh praticamente.
Certo, certo.
Bene, allora io volevo, prima di dare la parola a Anna Maria sul programma della settimana, ricordare che fino a giovedì 31 presso la libreria Lick e Lack in via Bixio.
Io penso che la terremo fino a sabato.
Ah, benissimo, allora fino a sabato 2.
Voglio andare a dire questo perché interromperla.
No, di giovedì non sta bene proprio. No.
Quindi,
sì, vuoi, continua tu.
No, io chiederò che la tengano fino a sabato e domenica, che ho più tempo, vado a smontare.
E allora è esposta questa mostra. Voi sapete che di recente Maria Pia ha pubblicato un prezioso librino, un poemetto sul mare, Il richiamo del mare, e nella libreria, Lick e Lack, sono esposte una serie di bellissime fotografie marine, diciamo così, perché la fotografia è un'altra delle tante passioni di Maria Pia, e sono veramente molto molto suggestive. Quindi cercate di andare prima che vengano smontate.
Ho scoperto per caso, perché è la prima mostra che faccio, che la poesia visiva della fotografia cattura più della poesia da leggere. Questo mi ha fatto riflettere, perché io quando ho presentato il libro ho citato McLuhan, fotografia significa scrivere con la luce praticamente, no? Quindi è un altro modo di fare poesia, se vogliamo, che però avendo un impatto immediato, che richiede meno applicazione di una poesia letta.
Questo. Benissimo, allora io passo la parola ad Anna Maria, che come sempre sapete ha scelto in maniera veramente acconcia e studiata i brani. Oggi voi non lo sapete, ma c'è anche un piccolo pubblico che ha ascoltato in silenzio. E Anna Maria, ci vuoi dire gli appuntamenti importanti della settimana?
Sì, buongiorno a tutti. Io mi inserisco in questa pagina culturale, direi, perché c'è ancora da dire molto sulla cultura popolare e su quello che è la cultura in generale. E Maria Pia faceva riferimento all'immagine che colpisce molto più della parola letta, anche il suono colpisce molto più della parola letta.
Ma assolutamente, noi siamo
parlando di due arti presenti.
Quello che colpisce prima è che nelle varie culture poi le accompagna, ci fa capire veramente come quella cultura ha avuto quell'origine e come il musicista si è inserito, si adatta al tempo. Bene, abbiamo già detto che oggi pomeriggio ci sarà ancora la nostra Maria Pia Giulivo, che deve parlare sempre della cultura popolare, e invito quanta più gente a venire, perché quando si parla di cultura ultimamente si devia la cosa, si va su WhatsApp, su internet, si vedono queste cose, ma non c'è il contatto diretto del suono, appunto della parola, della voce di chi deve... Appunto, è proprio per questo vi invitiamo a partecipare. Il 31, quindi fra due giorni, giovedì, ci sarà il dottor Donato Ferri, che parlerà della gestione, raccolta e recupero degli oli alimentari usati. Venerdì un altro interessante incontro col professor Luigi Coletta, che ci parlerà degli antichi che ci riguardano, quindi torniamo in una cultura molto lontana nel tempo
e molto vicina,
e nello stesso tempo ci rendiamo conto della vicinanza di queste culture alle nostre realtà. Poi sabato abbiamo il primo raduno per andare al Teatro Tim a vedere Aggiungi un posto a tavola, e quindi alle 19:30 siamo giù al parcheggio Nadir per partire alle 21 vedere lo spettacolo. Chi ha preso già il biglietto, chi si è prenotato, quindi si ricordi di essere presente quella sera.
Domani mattina saranno distribuiti da Anna Maria Mirizzi in segreteria dalle 10 alle 11:30.
E poi ricordo un'altra cosa molto particolare che andremo a fare domenica pomeriggio 3 febbraio. Faremo un omaggio a una delle nostre più attive, simpatiche socie, che ha collaborato con la nostra università in passato. Sarà un omaggio a Maria Campanella e quindi ci saranno sia brani musicali che lei ha amato e ha partecipato al nostro coro, ha partecipato anche alle attività teatrali, quindi ci sarà qualcosa di teatro. E l'invito è aperto a tutti, quindi chiediamo una grande partecipazione per ricordare questa nostra cara socia.
Sì, all'Auditorium San Filippo alle 17.30, ingresso libero. A dire la verità, non c'è un ambito dell'attività del LUPTE che non abbia visto la presenza di Maria. Che è stata veramente una presenza formidabile. Non bastano due o tre persone, sì, a sostituire Maria e in tutto quello che lei faceva. Quindi è stata veramente una perdita terribile, ed è lei è stata presente fino all'ultimo momento della sua vita tra le nostre attività.
Io ero presente e posso dire che non la conoscevo bene, ma ci ha lasciati in una maniera che nessuno dimenticherà mai. Quindi già questo è un segno. Io chiedo a tutti una preghiera per lei.
Bene, grazie. Alla prossima.
Alla prossima.
Grazie. Cosa c'è adesso? Che musica c'è?
Up to date, mille song che tron di snap, garante la power e sorti di lef, la tarantula è l'on di me, della campagna è venue on V. 2001, tarantella power all the world around. La taranta nel profondo sud è quella musica che tu all'improvviso sentirai. Che non finisce mai, il passo che dovrai imitare per liberarti del male d'amore, così ballando meridionale come la taranta che pizzica il cuore.
Sortie de l'œuf, la tarantule au long du mur, dans la campagne est venue en ville. 2001, tarantella power all the world around.